Andrea Monaco è un ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ho dato per scontato che sicuramente non è un bello spettacolo vedere delle persone che ammazzano i cinghialetti, per chi non è abituato e tutto, ma esiste un protocollo operativo in situazioni come queste? Quando qualcuno avverte la polizia, dice guarda, ci sono dei cinghiali in un parco pubblico, come bisogna procedere?
Diciamo, a Roma esiste un protocollo, da altre parti ci sono altre soluzioni, in alcuni casi con un protocollo, in altri casi con delle indicazioni di natura principalmente tecnica, però a Roma direi che la situazione è molto strutturata, le istituzioni a vario titolo interessate, la regione, il comune di Roma, la Roma città metropolitana, nel 2019 hanno sottoscritto sotto l'egida della prefettura di Roma un protocollo d'intesa in cui hanno scritto nero su bianco che cosa si deve fare in queste situazioni, anzi in tutte le possibili situazioni che si presentano, ci si possono presentare di fronte, perché non ci dobbiamo dimenticare di una cosa essenziale, che è il punto fondante del protocollo ma anche della discussione, che la presenza di animali come cinghiali all'interno di un ambiente urbano è del tutto fuori luogo. Noi stiamo parlando di fauna selvatica, non stiamo parlando di animali domestici, e stiamo parlando di rischi potenziali e reali di aggressione per le persone e per gli animali domestici dei cittadini. Stiamo parlando di rischi di incidenti stradali. Tre anni fa a Roma c'è stato, in centro a Roma, addirittura uno scontro con un morto. E stiamo parlando di rischi per la trasmissione di malattie a persone e ad animali domestici. Quindi questo è il punto. Gli animali.
Poi in un parco selvatici, giochi di bambini è ancora più, diciamo, pericolosa la presenza di una cinghialessa coi cuccioli.
È assolutamente pericoloso. E quindi io non ho dubbi, ma non è un problema di dubbi. Le istituzioni che hanno agito in quel modo hanno agito correttamente e soprattutto l'hanno fatto coerentemente con quanto previsto dal protocollo, che è un protocollo disponibile a tutti, che tutti quanti possono vedere.
Cioè, l'hanno narcotizzati e poi abbattuti.
Li hanno narcotizzati e poi li hanno soppressi. Tra l'altro, diciamo, le operazioni che vengono fatte anche, come posso dire, sotto copertura tecnica, perché ISPRA ha fornito le indicazioni tecniche con tutte le possibili soluzioni che si possono mettere in campo. Le soluzioni tecniche, le linee guida tecniche fornite da ISPRA sono allegate al protocollo e quindi si sta operando nell'alveo della norma e della tecnica. È chiaro che certe scelte e anche quindi certe azioni che ne conseguono nessuno le vorrebbe prendere, sono necessarie. Ma
definirlo un atto di vigliaccheria inaudita, vigliacco perché vigliacco, uno che salvaguardia la salute di cittadini, quale potrebbe essere? Vedo che tutti mi stanno scrivendo, molti mi stanno scrivendo, naturalmente adesso daremo voce anche al settore, diciamo, di difesa dei cinghiali, sennò sembra che faccio parlare soltanto le persone che hanno problemi con i cinghiali. Vediamo un altro punto di vista, poi vediamo se Andrea Monaco me lo riesce a commentare. Stefano da Catanzaro, buongiorno.
Salve, allora dunque io dico sempre secondo me. Io premetto che sono un animalista vegetariano. In questo caso, considerando la tecnologia di cui disponiamo, penso che si sarebbe potuto, invece di sopprimere gli animali, trasportarli nel loro ambiente naturale, in un bosco da dove provengono. Poi, in generale, voglio dire che secondo me l'uomo non è, ormai siamo in una società in cui non è più necessario mangiare gli animali, perché non siamo una tribù selvaggia che non conosce l'agricoltura.
Sì, ma questo però, scusi, non è che la voglio, è un altro settore, lei ha le sue convinzioni, lecite, magari ne parliamo un'altra volta. Qua non si tratta che non sono stati abbattuti per mangiarsi, sono animali selvatici che per una serie di circostanze hanno invaso la città. Lei dice, come stanno scrivendomi tanti, perché non li hanno narcotizzati e riportati nel loro habitat. Andrea Monaco, come si risponde a questo tipo di, diciamo, proposta? Che mi sembra che è la stessa che anima l'interrogazione parlamentare, si dice una vigliaccheria inaudita, c'erano altri sistemi. Quali sono gli altri sistemi?
Sì. Allora, una cosa che sicuramente non possiamo fare è quella di, una volta catturati, rilasciarli in natura, nei boschi da cui, o nei boschi, insomma, negli ambienti naturali da cui provengono. È vietato su tutto il territorio nazionale ed è vietato a seguito delle criticità enormi che questa specie negli ultimi decenni ha provocato in termini di incidenti stradali.
Parte, scusi Andrea Monaco, visto che abito a quelle parti, sì. Questi vengono dal parco di Monte Mario, che è pieno di cinghiali, che sta proprio dietro la zona dove l'hanno trovati. Si sa perché Piazzale Clodio camminano tranquillamente come se fossero gattini.
Questi, diciamo che sicuramente gli animali che stanno in quella parte di Roma frequentano Monte Mario, ma questi sono animali che sono stati attratti verso la città dalle zone naturali, agricole o non, che stanno attorno a Roma. Roma è una città che è particolarmente, come anche Genova, particolarmente esposta alla penetrazione di questi animali, per tanti motivi, perché questi sono animali che dentro la città si sentono sicuramente più sicuri che fuori la città. Fuori ci potrebbe capitare che qualcuno li spari durante l'attività di caccia, potrebbero anche incontrare un predatore che mette a repentaglio la loro vita. In città stanno tranquilli, in città trovano cibo in abbondanza, che è il cibo che raccattano vicino ai cassonetti, anche dentro ai cassonetti, cioè, talvolta, ma è anche il cibo che qualcuno gli fornisce volontariamente. E questo è un passaggio importante.
È sbagliato pasturare cinghiali?
È assolutamente sbagliato, è frutto di una visione, che è una visione umanizzata. Qualche commento di quelli alla serata, se fossimo andati avanti con la registrazione, lo diceva: noi li abbiamo visti dentro, li abbiamo accuditi, li abbiamo portato da mangiare. Ecco, è proprio lì il passaggio, cioè trattarli come umani o come animali domestici significa abituarli alla nostra presenza, significa di farli dipendere da noi, significa in ultima analisi porre fine alla loro vita libera. E io non credo che chi è portatore di queste sensibilità, così attente anche alla qualità della vita animale, voglia questo, no? Quindi la soluzione prospettata e praticata è l'unica possibile, non si possono rilasciare. Se anche, come qualcuno ha prospettato, le associazioni animaliste, cercando di trovare soluzioni alternative, hanno provato a proporre di prenderli e metterli in un recinto, va bene, questa è una soluzione estemporanea che poteva andar bene per 5 animali vicino al Vaticano.
Ma quanti ce ne sono dalle parti di Roma? Avete fatto un calcolo più o meno?
No, è molto complicato perché è una situazione estremamente dinamica. Noi pensiamo che il contesto urbano sia frequentato da un numero di animali che è nell'ordine delle centinaia. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi in prospettiva dobbiamo pensare a soluzioni che siano in grado di reggere le decine di interventi a Roma, le centinaia di interventi nelle altre città italiane. Mi viene da dire le migliaia o le decine di migliaia di interventi su tutto il territorio nazionale.
Guardi Andrea Monaco, questo... io ho telefonate da Terni, Novara, Milano, mi stanno arrivando telefonate da tutta Italia. In tutta Italia c'è il problema comunque dei cinghiali che invadono gli spazi urbani. Quindi mi sembra di capire, non è soltanto la cinghialessa con 7 cinghialini che possono anche farci tenerezza, che stanno al parchetto dove sono i bravi cittadini che danno tutte le sere da mangiare al cinghiale. Il problema mi sembra che sia un pochino più grosso. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog
800240024, stiamo parlando del problema dei cinghiali in Italia, partendo da un episodio che ha gettato sconcerto, tumulto, interrogazioni parlamentari, di 7 cinghiali abbattuti in un parco pubblico per bambini a Roma, che, come abbiamo appreso dal nostro ospite ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, chi ha operato in quel caso ha operato secondo un protocollo condiviso, scientificamente testato. Non c'era altro da fare, non si potevano mettere da altre parti, andavano abbattuti. Però vi faccio sentire qualche altra telefonata in giro per l'Italia. Efrem, buongiorno.
Buongiorno a voi. Allora, io posso portarvi la mia personale testimonianza, che facendo anche il tassista, tra l'altro abito a Verbania, in prossimità del Parco Nazionale della Val Grande, che è un'area wilderness, se non ricordo male, 112 km quadrati, quindi molto, molto vasta. Mi sentite?
Non sì, vi sì, sento l'ascolto, più. L'ascolto, la sto sentendo.
Per
andiamo al punto, però cosa è accaduto in questo posto?
Oh, niente, andando a lavorare la mattina presto, attraversando un trattino di parco, ho letteralmente distrutto il mio taxi contro un cinghiale che finalmente si è manifestato davanti. E non ultimo è un incidente mortale in autostrada 26 qualche settimana fa, dove hanno perso la vita due persone proprio perché questa invasione di cinghiali. Ma non è solo il problema dei cinghiali, è anche quello degli ungulati in sé. Gestirli è veramente complesso, anche perché...
Ci diceva il nostro ospite, stanno arrivando anche i cervi, quindi fra un po' sarà anche il problema dei cervi.
Assolutamente, ho incontrato anche i cervi, come ho visto, ho incontrato di tutto su quelle strade, ma il problema di fondo è che i cinghiali sono estremamente prolifici e non hanno chi li sovrasta, li contrasta, che ci vorrebbero i lupi, ma dopo avremo...
È il lupo, sì, ma il lupo, ce ne stanno pochi, sono super protetti. Il lupo è l'unico predatore che attacca anche il cinghiale. Pasquale da Novara, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, sì, ho ascoltato con attenzione la chiamata del taxista e posso confermare, anch'io sono in questa zona qui e lo faccio anche di lavoro, posso confermare se quello che ha appena detto il signore lì. Abbiamo avuto un problema con due ragazzi.
È una guardia forestale provinciale, leggo.
Io sono della provincia, sì, sì, qua di Novara, faccio servizio qui. Dispiace molto per quello che è accaduto nel parco vicino al Vaticano, come ho sentito in questi giorni. Però il protocollo secondo me è stato rispettato alla grande. Magari l'unica cosa che potevano fare in più era magari recintare un'aria, tenere lontano la gente, non far vedere uno spettacolo così ai bambini, e la cosa si sarebbe addolcita leggermente un po' di più, non ci sarebbe stato tutto.
Però posso anche capire che non è che i cinghiali le sa benissimo come corrono, se bisognava mettere in sicurezza la zona non è che bisognava aspettare. Si poteva aspettare di mettere intorno i lenzuoli per non farlo vedere ai bambini, bastava che i bambini non li facessero stare lì i genitori, scusi, ma mi sembra molto più logico che la gente non tiene i bambini a vedere questo spettacolo. Manuela Laterni, velocemente.
Sì, io anche diciamo sono a favore dell'abbattimento, perché purtroppo un mese fa un nostro conoscente con la moto è morto proprio perché è andato... ha avuto un incidente col cinghiale, quindi da noi in Umbria è una, proprio una maledizione quella dei cinghiali, che provocano danni non solo alle macchine ma anche all'agricoltura. Quindi.
Benissimo, ho fatto un'altra carrellata e telefonate, sono nell'ordine diciamo che noi l'abbiamo proposte, questo dicono le persone. Torniamo a Andrea Monaco, ricordo ricercatore dell'ISPRA. C'è un problema, secondo me, Andrea, che bisognerebbe fare una campagna di informazione che tenga anche conto di tutte le sensibilità, però spieghi il problema nella sua essenzialità, perché oggi ancora vedo su Facebook, anche persone che conosco, amiche, messaggi indignati al sindaco, al presidente della regione, assassini. Non è che si compie un assassinio o un eccidio, si compie un'operazione per mettere in sicurezza i cittadini. Non si riesce a farlo capire questo con i termini giusti anche chi con pieno rispetto non mangia la fettina, la bistecca e la salsiccia?
È una grande sfida anche dal punto di vista della comunicazione, credo che insomma su questo entrino in gioco anche i media, no? Perché secondo me aiutano con un'informazione corretta, più netro possibile, secondo me, a creare il contesto giusto anche per un dibattito che non sia diciamo troppo incentrato sull'emotività, perché è proprio questo il punto, cioè l'emotività non è foriera di buoni esiti. Noi purtroppo anche di fronte a delle scelte così difficili da fare, perché nessuno di noi le vorrebbe fare.
Ma certo, non credo che sia un divertimento per i vigili fare quel tipo di lavoro.
Assolutamente.
Ma io faccio una domanda soltanto a chi mi ascolta, ma se ci fosse stato un bambino aperto come una sardina in scatola in quel parchetto, oggi cosa staremmo a dire? Capito? Staremmo a dire non hanno fatto il loro dovere. Loro hanno fatto secondo me quello che dovevano fare, esattamente. Poi che ci sia un dibattito aperto sulla liceità o meno di mangiare gli animali, questo sta bene, ma secondo me la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini stanno al primo piano, come ci ha giustamente spiegato Andrea Monaco. Alla prossima.